In questa seconda tappa del nostro cammino in preparazione alla festa del trasporto, perché sia davvero un trasporto del nostro cuore, perché ci sia quel fervore appassionato, quella dedizione incondizionata per il Signore Gesù, che come abbiamo sentito nell'Apocalisse è vivo e chiede che anche il mio cuore davanti a Lui sia vivo, come abbiamo sentito ieri sera nella testimonianza di Beatrice. All'amore di Dio si corrisponde davvero con un cuore vivo. Ed ecco oggi, addirittura mentre riflettiamo su questo cammino verso il trasporto, la festa della dedicazione di questa nostra Chiesa. Come dice molto bene un canto, Chiesa che nasci dalla croce. E allora riflettiamo proprio anche oggi, sostando su questa bellissima pagina del Vangelo, dove cogliamo in quattro azioni che compie Gesù la bellezza di questo mistero del Cristo crocifisso risorto che chiama la sua Chiesa ad essere Chiesa che annunzia, Chiesa che vive, Chiesa che loda il suo Signore. Non sembra scontato anzitutto che Gesù sale sul monte. Sì, Gesù avvertiva il fascino dei monti di Israele. Il monte, a differenza della strada, dei villaggi, è il luogo dove si sale per incontrare Dio. E l'Evangelista Luca ci dice che quando Gesù chiamò gli apostoli, li chiamò dopo una notte intera passata in orazione, passata in preghiera. Per Gesù il monte è il luogo sul quale stare in preghiera per entrare in comunione col Padre. Ma possiamo noi dimenticare anche quell'altro monte? È il monte più alto che c'è sulla faccia della terra, perché è quel monte dove finalmente cielo e terra si sono toccati e incontrati, il monte Calvario, sul quale Gesù, inchiodato a quella croce, ha steso le sue braccia e ha continuato a pregare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'inizio del Salmo 21, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, è l'inizio del Salmo 30. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Per Gesù il monte è sempre il luogo della preghiera, della intimità con Dio. Ma non sale solo su questo monte, sale anche con i suoi apostoli. Sale anche quest'oggi con me e con te, chiamati anche noi a salire con Lui. La seconda azione, dice il Vangelo di Marco, chiamò a sé quelli che egli volle. E qui vedete, si potevano usare due verbi per indicare questa scelta, questa volontà. Il primo verbo in greco, boulomai, è il verbo che dice in qualche modo una decisione motivata con dei motivi razionali per cui Gesù pensa che vada bene questo uomo, quest'altro, quest'altro. Invece sceglie il verbo telo, cioè chiama quelli che verso cui il suo cuore li spingeva. Mi verrebbe da dire che Gesù è il primo che ha un trasporto d'amore verso questi 12 poveri uomini. Potremmo tradurre così: chiamò a sé quelli che amava. E allora è bello pensare che la chiamata di Dio è sempre e solo una chiamata d'amore. Non è che abbia trovato degli strani motivi per chiamare per esempio il sottoscritto e dire tu sei, no, semplicemente e anzitutto perché siamo oggetto del suo amore, di un amore gratuito, di un amore fedele. Cristo continua ad amarci anche nel momento in cui noi siamo infedeli al suo amore. Pensate, abbiamo sentito nel Vangelo, chiamò anche Giuda. E perché lo ha chiamato? Certamente perché lo amava. Certo, all'amore di Dio noi dobbiamo poi liberamente rispondere. C'è sempre un gioco della grazia di Dio, del suo amore e della libertà dell'uomo che risponde. Interroghiamoci anche noi quando leggiamo questo Giuda che poi lo tradì, magari per chiederci: può accadere anche a me oggi che la mia libertà si sottragga in qualche modo all'amore di Gesù? Sì, che io, come Giuda, non meno di Giuda, magari anche per meno di 30 denari, posso non corrispondere al suo infinito amore. Terzo, dice ancora il Vangelo, che ne costituì 12 che chiama apostoli. 12, come 12 sono le costellazioni del cielo, perché ha in mente davvero di costruire cieli nuovi e terra nuova. 12, come 12 sono le tribù di Israele, perché davvero Gesù ha in mente di costituire il nuovo Israele, il nuovo popolo di Dio. Dice la Lumen Gentium al numero 9, una pagina stupenda, che Dio volle salvare gli uomini non isolatamente, uno per uno, ma insieme, costituendoli popolo santo di Dio. E a questi 12 poveri uomini, che sarebbero l'inizio del mondo nuovo, dei cieli nuovi, del nuovo Israele, ha dato il compito di essere apostoli, cioè inviati, mandati nel mondo, 12 poveri uomini che hanno questo grande compito. E anche oggi, manda me, manda te. Ma su questo sosteremo domani, perché il Vangelo di domani ci porterà a riflettere su questo. Oggi invece, ed è il quarto passaggio, dice il Vangelo che Gesù li chiamò perché stessero con lui. Sottolineiamo bene questo stare con lui, e poi per essere mandati. Quanto è importante lo stare, che è la comunione con il Signore, e poi l'essere inviato, che è la missione. Ma non corriamo velocemente alla missione senza stare. Stava presso la croce Maria, stavano alcuni, Maria di Magdala, Giovanni, stare presso la croce, su questa intimità d'amore. Non si può solo fare, sapete, nella Chiesa, se non abbiamo davvero la pazienza di stare nell'intimità d'amore, cuore a cuore con il Signore. Certo che sono importanti i frutti, ma senza le radici, quali frutti possiamo dare? E allora concretamente prendiamo un piccolo impegno. Proprio qui, ho voluto che il crocifisso fosse già qui davanti ai nostri occhi, stando proprio lì davanti a lui. Prendiamo questo impegno, potremmo dirlo così: nessuna giornata trascorra senza Dio, senza lo stare con Lui. Dobbiamo decidere di iniziare e di concludere ogni giornata non spegnendo il telecomando, ma mettendoci alla presenza di Dio. Vuol dire concretamente al mattino fermarsi, fare silenzio, mettere la propria vita davanti a Lui per dare un orientamento che sia quello che Lui vuole. E vuol dire alla sera ancora fermarsi, lasciarsi scrutare da Dio, togliere magari qualche maschera, fare il nostro esame di coscienza. Fare l'esame di coscienza davanti al crocifisso risorto. E su questa preghiera, visto che oggi è anche la festa di San Giovanni Paolo II, vorrei concludere con una pagina bellissima di una delle sue lettere più belle che ci ha donato nel pontificato. L'avevo donata concludendo il giubileo, il grande giubileo, in quel 6 gennaio del 2001, la firmò lì sulla piazza San Pietro, la Novo Millennio in Eunte. Quando parla della preghiera la definisce un'arte, e quelli che pregano degli artisti, artisti della preghiera. Dice che non va mai data per scontata la preghiera. Dice a un certo punto anche che dobbiamo continuamente metterci alla scuola di Gesù, Maestro, insegnaci a pregare. E poi dice che le nostre comunità, la nostra parrocchia, la nostra comunità pastorale deve diventare un'autentica scuola di preghiera. Dove? Seguitemi bene parola per parola. Dice il Santo Papa Giovanni Paolo, dove l'incontro con Cristo non si esprime soltanto nella implorazione di aiuto. Chi non è venuto qui in questa chiesa a domandare aiuto al Signore? Va bene, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete. Ma anche, dice, in rendimento di grazia. Poi sale, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino, che bello, a un vero invaghimento del cuore. Qui deve arrivare la preghiera, carissimi. Questo è il trasporto, è l'invaghimento del mio cuore per il crocifisso risorto. Ma questo non avverrà, carissimi, se alla grazia di Dio che ci ama, Lui è invaghito per noi, se noi non rispondiamo dedicando del tempo alla preghiera, fino all'invaghimento del cuore.